È importante, penso che siamo, l'ho detto altre volte, siamo in un periodo particolare, siamo in un anno particolare, lo ripeto, abbiamo cominciato un po' quest'anno parlando del Regno di Dio, cioè riscoprire la visione, la prospettiva del Regno di Dio. Se non c'eravate, vi incoraggio a prendere il CD e ascoltarlo, perché è importante entrare di più in questo principio del Regno di Dio. Parleremo ancora questa mattina di questo, ma questa mattina vorrei che potessimo fare insieme qualcosa di pratico. Cioè la teoria ci aiuta a capire le cose, quello che Dio ci dice, ma poi abbiamo bisogno di cominciare a mettere in pratica. Abbiamo già visto col pastore Porrello questo aspetto in particolare delle guarigioni fisiche, abbiamo visto proprio dei miracoli che Dio ha fatto, ok? Dobbiamo continuare un processo in cui dobbiamo continuare a rimanere sullo stesso cammino e non metterlo da parte, perché vedremo, il Regno di Dio è una conquista, siamo qui per conquistare del terreno su questa terra per il Regno di Dio, fino a che Gesù torna. Quindi è un processo di conquista, è un po' come il popolo di Israele che è entrato nella terra promessa, anche se era già l'eredità che Dio gli aveva dato, ma Dio gli ha detto: voi conquisterete il territorio, voi conquisterete il terreno. E la stessa cosa è per noi. Dio ci ha dato un'eredità, la terra, gli ha detto altre volte, quando la Bibbia dice che noi siamo coeredi con Cristo, eredi di Dio e coeredi con Cristo, l'eredità che Dio ha dato a Cristo è la terra, ok? E noi abbiamo ereditato la terra come territorio in cui Dio ci chiama a portare il Regno di Dio. E quindi, come cominciamo questo testo, dice: il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. L'ho già sottolineato altre volte, non sta parlando solo di persone. Gesù non è venuto solo a cercare e salvare delle persone, ma è venuto a cercare ciò che era perduto, qualcosa di più grande che va al di là degli individui, ha a che fare con il progetto di Dio, il progetto di Dio su questa terra. Dio aveva dato la terra all'uomo, Adamo ed Eva, ha detto: andate, riempite e dominate su di essa. Adamo ed Eva hanno peccato e hanno rimesso l'autorità di questa terra nelle mani del nemico, che è diventato il principe di questo mondo. E Gesù è venuto per riprendere quello che noi abbiamo perso, quello che noi abbiamo dato nelle mani del nemico. Gesù è venuto per riprendere l'autorità su questa terra e l'autorità di regnare. Gesù è già il re nei cieli e sulla terra, è già re, è ufficialmente re nel momento che è risorto. E quindi Gesù è venuto per recuperare tutto quello che noi abbiamo perso e per ridarci una possibilità nel suo nome di riprenderci quello che abbiamo in eredità come figli di Dio. Quindi Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, tutto quello che era il progetto di Dio che è stato perso. Il progetto di Dio iniziale è di stabilire il suo regno su questa terra, e quando Gesù tornerà, abbiamo parlato della venuta di Gesù, quando Gesù tornerà stabilirà il suo regno su questa terra per 1000 anni, e i santi, dice, verranno e regneranno con lui. Ma siamo in un processo in cui Dio ci ha dato una missione, noi abbiamo ricevuto la missione del Signore Gesù. La missione del Signore Gesù è di proclamare questo regno e di renderne testimonianza fino all'estremità della terra. Matteo 24 dice: allora verrà la fine, quando il Vangelo del Regno sarà predicato e sarà reso testimonianza al Vangelo a tutta la terra, allora saremo alla fine dei tempi, Gesù tornerà. Quindi abbiamo una responsabilità e abbiamo una missione, la stessa missione. Nel nome di Gesù siamo qui per riscattare per Dio le cose che noi avevamo perduto e che Dio ci ha ridato nel Signore Gesù. Quindi questa mattina cerchiamo di mettere in pratica qualcosa in questo senso. Penso che vedremo un aspetto particolare del Regno di Dio questa mattina, ma il principio è valido per tutte le altre cose. Credo che sia importante che noi cominciamo a mettere in pratica questo principio nella nostra vita. Ci sono questi versetti nella Bibbia, troviamo soprattutto in Isaia, che nella seconda parte di Isaia, che parla del riscatto da tutto quello che anche Israele aveva perduto. Sono dei testi che valgono anche per noi. Dio ci dice che attraverso la restaurazione della nostra vita, in pratica è questo, la restaurazione del nostro essere, della nostra persona, Dio ci chiama a rimetterci in possesso dell'eredità che abbiamo perduto. Questo è il ministero di Gesù. Isaia 49, 8 è il ministero che Dio ha dato a Gesù, ma che Dio dà a noi nel suo nome, quello di rimetterci in possesso dell'eredità che abbiamo perso. E siccome l'eredità è la terra, è quello che concerne la vita su questa terra, Dio vuole che noi ci rientriamo in possesso di quello che è la realtà di Dio su questa terra e cominciamo a stabilirla su questa terra. È la nostra eredità. Dio l'ha data a noi, siamo responsabili di quello che succede in questa terra, non siamo qui come dimissionari, nel senso che lasciamo agli altri questo. Abbiamo parlato all'inizio dell'anno che la Chiesa di Dio, in effetti l'Ecclesia, perché la Chiesa non è, nome, non è la traduzione giusta del termine greco, ma Ecclesia significa un centro di governo su questa terra. Noi siamo l'Ecclesia di Dio, siamo un centro di governo su questa terra per manifestare il governo del Re dei Re, che è già Re dei Re, e di manifestarlo e renderlo evidente su questa terra. Quindi parte di questa, di questo essere, praticare questo governo, vuol dire riprenderci quello che abbiamo dato al nemico e che Gesù è venuto a riconquistare. Amen. E poi in Isaia 61 dice: «Eri si ricostruiranno sulle antiche rovine, essi siamo noi». Se leggiamo la prima parte di Isaia 61, parla della restaurazione della nostra vita, ma poi dice: «Essi, restaurati nella loro identità, nella loro persona, ricostruiranno sulle antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati delle trascorse generazioni». Amen. Abbiamo perso delle cose nel passato, vedremo stamattina in pratica cosa vuol dire. Dio ci dice che abbiamo la possibilità in Lui, nel Suo nome, di riprenderci quello che abbiamo perso. Isaia 54 dice: «Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforzi i tuoi picchetti, poiché tu ti spanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte». Wow! Questa è una promessa che Dio ha dato al popolo di Israele, ma è una promessa che Dio ha allargato a noi in Gesù e ci ha dato di entrare in questa realtà. Siamo qui per riprenderci e restaurare delle cose, che, delle realtà che sono state perse e che Gesù è venuto a conquistare. Quando Gesù è venuto, quello che ha detto è che è stato il suo mandato, il mandato che ha dato agli apostoli, ha detto: andate, proclamate il Vangelo del Regno, più che annunziare, proclamarlo, annunciarlo, guarite gli ammalati, cacciate i demoni, risuscitate i morti. Cioè il regno di Dio ha a che fare con la guarigione, ha a che fare con la liberazione, ha a che fare con la vita. Okay? E Gesù è venuto a portare il regno di Dio su questa terra e manifestare quello che è il carattere del regno di Dio. Prima di tutto la sua natura, la giustizia, la pace, la gioia del regno, ma anche la manifestazione della realtà del regno. Quindi la guarigione, la libertà e la vita. Okay? Ma tutto comincia, è un processo, se guardiamo bene, in effetti questo è un processo. La prima cosa che Dio dice: andate e proclamate il regno di Dio, che c'è un governo di Dio, che Dio ha un suo governo e che Dio vuole manifestare questo governo sulla terra. Prima cosa è questo. Abbiamo bisogno di riacquistare la realtà di questo messaggio. Abbiamo detto altre volte, abbiamo imparato a predicare un messaggio di salvezza, ma Gesù ci ha dato il mandato di predicare un Vangelo del Regno. Che c'è un re, che c'è un altro governo, che è un governo giusto, che è un governo di pace, che è un governo di gioia. Questo è l'annuncio. E questo re, che è già sul trono, tornerà su questa terra per regnare su questa terra. Ma ora questo regno è offerto liberamente. Quando Gesù verrà sarà imposto, ma adesso è offerto liberamente. E nella proclamazione del regno c'è la manifestazione del regno. Prima di tutto guarigione delle malattie, questa è la prima cosa, la guarigione delle malattie. Secondo aspetto, forse un po' più complicato, se vogliamo più profondo, cacciare i demoni, cacciare fuori quelli che occupano il territorio della vita di una persona, quelli che occupano il territorio di un territorio reale e concreto, come una regione, come una città, come una nazione, ok? Cacciare i demoni vuol dire cacciare fuori quello che è l'usurpatore. Gesù ha distrutto le opere del nemico, gli ha tolto l'autorità. Satana non ha più autorità su questa terra, sta usurpando qualcosa che non gli appartiene più. Okay? E quindi cacciare i demoni vuol dire cacciare fuori i suoi servi che lavorano per conto suo su questa terra, affinché liberiamo il territorio nella vita delle persone, anche in un territorio spirituale su questa terra, liberarla dall'infestazione di quello che è l'opera del nemico. E l'altra cosa, risuscitare i morti. Questo è ancora più difficile, se vogliamo, ridare la vita a quelli che sono morti. In effetti ha un significato ampio, vuol dire risuscitare i morti in modo fisico, ma vuol dire risuscitare i morti in modo spirituale, riportare la vita dove c'è la morte, liberare la vita dove c'è la morte. Questo è il regno di Dio. Ok? Ci sono dei passi, e quello che Gesù ha detto, per esempio, soprattutto riguardo ai demoni, dice: se io caccio i demoni per il dito di Dio, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Una delle realtà, la realtà del regno di Dio non è nelle parole, ma è il fatto di manifestare la sua potenza e la sua autorità. E Gesù ha detto: se io caccio i demoni, vuol dire che il regno di Dio è sceso sulla terra. E Gesù è venuto per questo, per manifestare e liberare il regno di Dio su questa terra. Amen. Il problema è che nella storia della Chiesa abbiamo perso terreno, abbiamo perso questa prospettiva. Io sono nato, per esempio, con una teologia che le guarigioni non sono più per oggi. Le guarigioni fisiche, come cacciare i demoni, risuscitare i morti, era solo per l'inizio della Chiesa, perché era una cosa nuova e doveva essere sostenuta da delle manifestazioni. Ma dopo di questo, una volta che la Bibbia è stata scritta, non ci abbiamo più bisogno, adesso abbiamo la parola di Dio. Io sono cresciuto con questa teologia, ma è una teologia che l'ha da parecchio tempo, il che vuol dire che abbiamo abdicato, abbiamo rinunciato alla nostra missione reale, che era quella di continuare quello che Gesù ha fatto, predicare il regno, guarire i malati, cacciare i demoni e risuscitare i morti. Abbiamo lasciato la nostra responsabilità, abbiamo abbandonato la nostra missione, abbiamo costruito delle teologie che sono contrarie a questo. Sapete, tante teologie che sono state stabilite, okay, delle dottrine sono state stabilite perché non abbiamo più certe cose, non le vediamo più, quindi dobbiamo giustificare che non abbiamo più, creando una teologia che dice queste cose non ci sono più, adesso siamo in pace. Nella teologia in cui sono cresciuto io non c'è nessun problema, non ci sono più le guarigioni, quindi non c'è da preoccuparsi se non le vediamo. Non ci sono più liberazioni, non è un problema se non le vediamo più, perché questa è la nuova teologia, okay? Siamo in un'altra era, non abbiamo più bisogno di queste cose. E questa è una menzogna incredibile, ma abbiamo vissuto per secoli in questo. In effetti la guarigione fisica, Dio ha cominciato a riprendere e a manifestare la realtà di questa guarigione fisica nei primi anni del 1900, quindi ci abbiamo speso un po' di tempo, non che prima non ci fossero. Ma il fatto di rientrare in questa realtà, che le guarigioni sono per oggi, cacciare i demoni per oggi, risuscitare i morti per oggi, è qualcosa che abbiamo cominciato a riconquistare nella Chiesa solo un po' di tempo fa. Vuol dire che abbiamo perso del terreno. Vuol dire che... cosa vuol dire manifestare il mio Dio? Vuol dire conquistare un territorio, conquistare una realtà di un territorio, l'atmosfera spirituale, in modo che in questa atmosfera spirituale il regno di Dio possa manifestarsi. Okay? E una volta che è occupato del regno di Dio, il nemico non ha autorità su questo, siamo noi nel nome di Gesù che abbiamo autorità, noi governiamo questa area. Ma nel momento che noi abbiamo dimissionato è come se noi abbiamo abbandonato quel territorio, e quando noi abbandoniamo un territorio il nemico viene e se lo riprende. È come nella storia del popolo di Israele, nel momento che il popolo di Israele è andato in esilio per la sua disubbidienza, il nemico è venuto e ha occupato il territorio, e quando sono ritornati dall'esilio hanno dovuto riconquistare tutto, ricostruire tutto quello che il nemico aveva distrutto. È successo anche un po' di tempo fa, 1948, quando il popolo di Israele è ritornato nella sua terra, la terra era ridotta a un deserto. Oggi è un giardino che fiorisce e i cui frutti sono sparsi in tutto il mondo. Okay? C'è una riconquista, nel momento che noi abbandoniamo un territorio, un nemico viene per rubare, per distruggere e per uccidere. Quindi, se noi vogliamo ritornare in quel territorio, perché comunque ci appartiene, perché Gesù l'ha conquistato per noi, se vogliamo rientrare, lo dobbiamo riconquistare. Il problema è che tante volte noi abbiamo perso questo concetto e ci accontentiamo di raccogliere qualche frutto che cade per la grazia di Dio su di noi, qualche guarigione qua e là, qualche liberazione qua e là. Un giorno stavo pensando questo, Dio mi ha dato questa immagine. Le due piante che sono di là dal muro rappresentano i frutti del regno, ok? Ma siccome siamo usciti da quel territorio, abbiamo abbandonato questo territorio, non abbiamo mantenuto l'autorità in questo territorio, è come se avessimo costruito un muro che ci separa dalla realtà del regno. Ma come succede a volte quando in un giardino qualcuno ha una pianta che sporge verso l'esterno del muro, qualche frutto cade da questa parte, ok? E quindi raccogliamo qualche frutto qua e là, ma non raccogliamo tutta la realtà, non abbiamo tutta la realtà di quello che Dio ci ha messo a disposizione. E in effetti questo con cui abbiamo vissuto, Dio non vuole che rimaniamo qua dal muro e che prendiamo un po' di guarigioni qui, un po' di liberazioni là, le resurrezioni sono ancora un grosso problema. Dio vuole che noi prendiamo il tutto di quello che è il frutto del regno, e che vuol dire che da qualche parte dobbiamo abbattere questo muro e riprendere possessione di quello che appartiene a Dio e che Dio ci ha dato come figli suoi. Non so se rendo l'idea. Mi ricordo quello che il pastore Porello ha detto. In effetti abbiamo visto dei frutti cadere, ok? Ma non è questo che Dio vuole di più di questo. In effetti il pastore, se mi ricordo bene, ha detto che Dio vuole dare a questa chiesa, la chiesa a Torino, questo ministero di guarigione. Se mi ricordo bene ha detto questo, ok? Mi è rimasto impresso perché ho detto questa è una frase importante.
Cioè lui ha sentito questo da parte di Dio e l'ha detto, c'è qualche cosa che Dio vuole darci, vuole ridarci. E Dio ci ha incoraggiati vedendo delle guarigioni, ma abbiamo solo ancora visto dei frutti che cadono dall'altra parte. Dio vuole che entriamo e prendiamo autorità di quello che è il territorio delle guarigioni, come prendere il territorio del liberare dai demoni, come prendere il territorio della risurrezione dei morti. Ok? Parlavamo prima con Franco e parlavo con fratello anche in Svizzera. Nella Chiesa ci sono troppi malati che non ci dovrebbero essere. La Chiesa dovrebbe essere un centro di guarigione, prima di tutto, per diventare uno strumento di guarigione per gli altri, perché manifestare il Regno all'esterno vuol dire fargli vedere alle persone di fuori che cos'è il Regno, e quindi vuol dire guarire i malati, non solo qui, ma fuori, per le strade, come faceva Gesù, come facevano i discepoli, vuol dire cacciare i demoni, anche fuori, non solo qui. Vuol dire resuscitare i morti, perché questo è proclamare il regno e renderne testimonianza. Non è solo proclamare la salvezza, ma dire c'è un regno, c'è un re, e questo è quello che il re è capace di fare, quello che può fare. Noi siamo chiamati a fare questo, quindi. Ma è una questione di autorità, è una questione di avere autorità in questo campo, ok? Di dire abbiamo, conosciamo che in questo campo per esempio delle guarigioni, noi abbiamo un'autorità che ci è data da Dio, prendiamo questa autorità che Dio ci ha dato e cominciamo a manifestarla. Non è solo riprendere qualche frutto, ma entrare e prenderci il giardino e prendere tutto quello che c'è dentro e cominciare a distribuirlo. Amen? Allora ho fatto questo esempio. Quando Gesù è venuto sulla terra, che ha portato il regno di Dio, ha cominciato a conquistare questi terreni, a conquistare per esempio il terreno della guarigione, a conquistare il terreno del cacciare i demoni, a conquistare il territorio della risurrezione dei morti. Dobbiamo vederlo in questo senso. È un territorio che Dio ci dà, è come un territorio su cui noi abbiamo l'autorità di agire, dove abbiamo le mani libere di agire, il nemico non può impedircelo. È questo che noi dobbiamo conquistare. E Gesù è venuto a conquistare questo e lo ha manifestato e ha detto ai discepoli, adesso continuate voi, andate, io vi do l'autorità e il potere di guarire le malattie e di cacciare i demoni. E loro sono partiti e hanno cominciato a vedere questa realtà. E poi hanno continuato, quando Gesù se n'è andato, lo Spirito Santo è sceso, e hanno continuato in questa autorità delle guarigioni, delle liberazioni e delle resurrezioni. Amen? Il problema è che noi abbiamo abbandonato questo territorio, nel senso che non ci abbiamo più creduto, abbiamo sviluppato delle teologie che non sono in accordo con Dio, e ci siamo allontanati, abbiamo abbandonato questo territorio, e questo territorio è diventato vulnerabile, per cui il nemico ci è venuto e ha stabilito le sue cose di nuovo. E al posto di quello che abbiamo abbandonato, il nemico ha occupato il territorio con delle menzogne che noi crediamo, quindi con l'incredulità, con teologie errate, con la paura e chiaramente con le malattie, con l'infermità e con la morte. E quindi ha questa libertà di agire, che si è presa usurpando qualcosa che ci appartiene, ma visto che noi non abbiamo continuato a mantenere quello che Gesù ci ha dato, abbiamo perso questo territorio e noi soffriamo di queste conseguenze, ok? Ora, cosa ci chiama Dio a fare? Che noi dobbiamo riconquistare nel nome di Gesù un territorio che Gesù ha già guadagnato, ok? È una riconquista, vuol dire riprenderci questo territorio, buttare fuori, l'ho scritto in inglese, in out, va bene lo stesso, ormai lo sappiamo in inglese, in and out. Dobbiamo entrare noi, stabilire di nuovo il regno di Dio e buttare fuori le menzogne, l'incredulità, le teologie sbagliate, la paura e chiaramente le malattie e le infermità. Vuol dire riprenderci questo territorio, ristabilire questa autorità. Noi abbiamo un'autorità. Gesù ha detto ai discepoli, vi do l'autorità e la potenza, andate e guarite i malati. E questo è rimasto per ognuno di noi, è la stessa cosa che Dio ci ha dato, a ognuno di noi. In Marco 16 dice che questi saranno i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto, nel mio nome cacceranno demoni, porranno le mani ai malati e guariranno. Questo vale per ognuno. Ci sono dei ministeri che Dio ha dato particolare, ci sono dei ministeri particolari di guarigione, ma la guarigione, imporre le mani ai malati e guarire è per ciascuno che è nato di nuovo per lo Spirito Santo, perché se noi siamo figli del Re, noi abbiamo un'autorità nel nome del Re di agire e di manifestare questo intorno a noi. Amen? Questo è il Vangelo, ok? Quindi in qualche modo dobbiamo compiere questa conquista, dobbiamo riprenderci quello che Dio, Gesù ci ha conquistato attraverso la sua morte e la sua resurrezione, dobbiamo rientrare in quello che è il nostro posto, la nostra missione, riprendere la nostra missione in questo mondo, non so se è chiaro, dobbiamo vederlo come un territorio, ok? È un'immagine, ma è così, nel mondo spirituale ci sono dei territori, o sono governati da Gesù, nel nome di Gesù, dalla Chiesa, o sono governati da quell'altro. Noi dobbiamo riprenderci quello che è nostro e cominciare ad espanderlo intorno a noi, affinché il mondo conosca che c'è un re e che questo re ha questa autorità e questa potenza. Amen? Ok. Ora, per conquistare questo territorio, c'è un territorio particolare. Dobbiamo cominciare da un territorio particolare a portare il cambiamento e la conquista. Il primo territorio da conquistare è nella nostra mente, in quello che noi crediamo, nei nostri pensieri, quello che noi pensiamo riguardo a Dio, riguardo alle cose di Dio, comincia di qui, nel senso che quello che abbiamo perduto, l'abbiamo perduto perché abbiamo cominciato a credere delle menzogne, a credere delle false teologie, a coltivare delle paure e abbiamo cominciato a credere in cose sbagliate, abbiamo perso la fede, okay, nelle cose di Dio perché la nostra mente è stata riempita da altre cose. Romani 12,2 dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La trasformazione, cambiare da una situazione all'altra, comincia dal cambiamento dei nostri pensieri. Rimettere i nostri pensieri in ordine con quelli di Dio. La fede viene dal fatto di avere i pensieri in accordo con Dio. Se io posso credere nelle guarigioni, ma i miei pensieri mi dicono, ma sì, però comunque non è possibile, in questi giorni non c'è più, magari, forse. Ok, ci sono tanti pensieri che vanno contro, e la fede si scontra con queste menzogne e noi non riusciamo ad esercitare questa autorità. Quindi il primo territorio da conquistare è la nostra mente, cambiare la nostra mente e mettere in accordo i nostri pensieri con i pensieri di Dio, anche il nostro cuore, la mente e il cuore in accordo e allineato con Dio. Amen. Una delle cose da cui voglio cominciare è questo. La Bibbia dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, non dice la nostra anima o il nostro spirito, ma dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, il che vuol dire, stamattina parleremo del territorio delle guarigioni, se non è chiaro, cominceremo a parlare di questo. Se il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, vuol dire che il nostro corpo è importante per Dio. È una delle cose che abbiamo sottovalutato e che è diventata una menzogna nel passato nella Chiesa, che il nostro corpo è una cosa di cui non vale la pena preoccuparsi. Cioè lo spirito sì, l'anima sì, ma il corpo in fondo è una cosa che dobbiamo lasciare e che deve morire. E dimentichiamo che comunque Dio prevede una risurrezione del nostro corpo, quindi avremo un corpo per l'eternità. Quindi per Dio il nostro corpo è importante, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. E chiaramente lo Spirito Santo non vuole abitare in un corpo che è un rottame, ma vuole abitare in un corpo che è sano. Mi sembra logico, ok? Se questo è il Tempio di Dio, gli altri dovrebbero vedere che Dio si cura del suo Tempio. E siccome il Tempio è il mio corpo, vuol dire che Dio si occupa del mio corpo. Allora? Siamo d'accordo? C'è qualcosa che non funziona qui, perché siamo entrati in un pensiero, che è il pensiero greco, che è entrato nella Chiesa. Non ho il tempo di svilupparlo, ma abbiamo cominciato, il pensiero greco divide le cose naturali dalle cose spirituali, le cose naturali non valgono niente, le cose spirituali sì, quindi il corpo è niente, anzi il corpo è una schiavitù da cui dobbiamo cercare di fuggire. E questo non è il pensiero di Dio. Dio dice che il corpo è il tempio dello Spirito Santo. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo dello Spirito Santo che abita in voi. Non sta parlando del futuro, della risurrezione dei morti. Sta parlando di ora, perché lo Spirito Santo abita in noi e quindi vuol dire che Dio vuole vivificare i nostri corpi ora mediante la presenza dello Spirito Santo in noi. Questa è la realtà. Noi sono cresciuto anch'io che il corpo deve morire, non ci preoccupiamo, Dio risusciterà e ci darà un corpo glorioso, questa è la realtà. Ma qua dice lo spirito che abita in noi è lo spirito che è risuscitato Gesù dai morti ed è lui che è in grado di vivificare, dare vita ai nostri corpi. Questa è un'altra verità che dobbiamo accettare. Rinnovare la nostra mente vuol dire confrontare i nostri pensieri con quello che la parola di Dio dice e buttare fuori quei pensieri che sono errati e prendere posto nella nostra mente con i pensieri di Dio. Amen? Se il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, vuol dire che Dio, il corpo nostro, è importante per Dio. Amen? Non è l'ultima ruota del carro. In effetti, se il nostro corpo è malato, abbiamo dei problemi a vivere normalmente, abbiamo dei problemi a servire Dio. Se vogliamo servire Dio, specialmente quando cominciamo a raggiungere una certa età come Franco ed io, abbiamo bisogno di nuove forze, abbiamo bisogno di rinnovamento anche nel nostro corpo. Amen? Quindi Dio è là per vivificare i nostri corpi. Okay. Dobbiamo cambiare. Come crescere? Dobbiamo crescere nella nostra fede. I discepoli hanno detto: Signore, aumenta la nostra fede. Figuriamoci noi cosa dobbiamo dire. Come possiamo far aumentare la nostra fede? Prima di tutto abbiamo bisogno di fede nella guarigione. Abbiamo bisogno. Gesù ha detto a volte come i discepoli, dice, come è scritto in questo versetto, vi sia fatto secondo la vostra fede. Gesù cercava delle persone, Gesù aveva la fede, Gesù non aveva problemi con questo, okay? Quindi lui era sicuro che quello che lui diceva, quello che lui faceva sarebbe successo per la grazia, perché il Padre era con lui, non aveva nessun dubbio, ma quello che si aspettava dalle persone che si avvicinavano a lui è che avessero fede in lui, perché è la fede che ci permette di ricevere la guarigione, ok? Questa è la prima cosa. Come possiamo aumentare la nostra fede? Prima di tutto la Bibbia dice che la fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. Vuol dire che, per esempio, nel campo delle guarigioni, quello che sto facendo per me stesso da un po' di tempo, dobbiamo leggere la Bibbia e vedere cosa la Bibbia ci dice riguardo alle guarigioni, non quello che noi pensiamo. Quello che la Bibbia dice, la Bibbia non ha cambiato, non ha delle stagioni per cui quello che era il Nuovo Testamento valeva per il tempo degli Apostoli non vale oggi. E la parola di Dio dura per sempre. Quindi quello che Dio ha detto e continua ad essere vero oggi. Quindi se la Bibbia parla di guarigioni, vale anche per oggi, non vale solo per allora. Io sono nato in questa teologia della dispensazione, un periodo così, l'altro periodo così, la parola la tagliamo a fettine. Questa parola vale per questo periodo, quest'altra vale per l'altro periodo. No, la parola di Dio vale per sempre. Quindi dobbiamo impregnare la nostra mente, il nostro cuore, di quello che la Bibbia, soprattutto il Nuovo Testamento, ci dice riguardo alle guarigioni. È pieno di questo. Se togliamo le guarigioni dal Nuovo Testamento, ci rimangono mica tante pagine. Quindi vuol dire che sono importanti. Quindi la prima cosa, abbiamo bisogno di impregnare la nostra mente con la verità di Dio riguardo a questo campo che dobbiamo conquistare. Se dobbiamo conquistarlo, dobbiamo avere fede. Per avere fede abbiamo bisogno di conoscere quello che la parola dice e di confrontare ogni menzogna nella nostra mente con la parola di Dio, cacciare fuori la menzogna, cacciare fuori le teologie sbagliate, cacciare fuori la paura e dire no, Dio dice questo. Amen? Seconda cosa, sovrapposto, fissare gli occhi solo su Gesù. Gesù dice: credete voi che io possa fare questo? Pietro disse a Enea: Gesù Cristo ti guarisce. Una delle cose che Dio vuole è che noi ci focalizziamo su Gesù, che non ci focalizziamo né su noi stessi né sugli uomini. Se ci focalizziamo su noi stessi, per esempio sulla nostra malattia o su quello che non funziona in noi, e questo diventa il centro della nostra osservazione, siamo scoraggiati e delusi. Se guardiamo le persone e ci aspettiamo che le persone lo facciano al posto nostro, di nuovo saremo delusi, perché non c'è nessuno che guarisce se non Gesù. Non sono gli uomini che guariscono. Anche se Dio usa gli uomini, usa noi per guarire, ma non siamo noi che guariamo, è Gesù. Quindi dobbiamo togliere gli occhi da noi stessi, dobbiamo togliere gli occhi dagli uomini, dobbiamo mettere il nostro sguardo su Gesù, perché Lui è colui che guarisce. Abbiamo detto altre volte che quello che noi, il nostro modo di reagire e di agire, dipende molto da dove noi fissiamo i nostri occhi. Se li fissiamo sul male, saremo influenzati dal male. Abbiamo detto, oggigiorno abbiamo pieno di notizie negative nel mondo, ma se ci focalizziamo su quello, diventiamo anche noi depressi come tutti gli altri, quando Dio ha un'altra prospettiva delle cose, che va al di là di quello che il mondo ci fa credere. E la stessa cosa riguardo le malattie. Se noi ci soffermiamo a guardare anche l'impossibilità o la difficoltà della nostra malattia, non vedremo Gesù e la nostra fede sarà debole. Abbiamo bisogno di fissare i nostri sguardi su colui che guarisce. L'altra cosa che immaginare che la potenza di Gesù che fluisce in noi. Una delle cose che, questo esempio della donna col flusso di sangue, che dice: se io riesco solo a toccare il lembo della veste di Gesù sarò guarita. Aveva capito qualcosa di importante questa donna. che c'era qualcosa in Gesù che era in lui e che usciva da lui. In effetti non ha detto: se io posso toccare Gesù sarò guarita, ma dice: se io tocco anche solo il lembo della sua veste sarò guarita. E Gesù si accorge che c'è stata una guarigione perché dice: una potenza è uscita da me. È qualcosa che fluisce da Gesù, è una realtà che è in lui, ha una potenza e un'autorità di guarire che esce da lui. La cosa importante è che può uscire anche da noi. Se noi guardiamo la vita di Pietro, leggiamo in Atti che portavano le persone da tutte le parti a Gerusalemme per essere guarite. Dice, li mettevano sui marciapiedi affinché anche l'ombra di Pietro li coprisse e tutti erano guariti. Chiaramente non era l'ombra di Pietro che guariva, ma anche Pietro, che era ripieno di Spirito Santo e quindi ripieno di questa autorità di potenza in Cristo Gesù per lo Spirito Santo, emanava da Pietro intorno a lui ed era questa potenza che guariva. La cosa interessante è che noi abbiamo la stessa cosa che aveva Pietro, ma non lo realizziamo più. Se noi abbiamo lo Spirito Santo in noi, se noi crediamo che Gesù abita in noi, se noi crediamo che Gesù ci ha dato questo mandato, vuol dire che noi abbiamo la stessa cosa che può emanare da noi, ma viene da Gesù. E quindi dobbiamo vedere che c'è una potenza che esce da Lui. Non è una cosa generale, c'è una potenza che esce da Gesù e che ci tocca e che ci guarisce. Amen? Quarta cosa è che la volontà di Gesù di guarire è della volontà di Dio. Questo uomo che dice lebbroso dice: Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù dice: io lo voglio. In Esodo c'è scritto: io sono il Signore, colui che ti guarisce. Io sono cresciuto con questa mentalità, in questa teologia: se Dio vuole, guarisce. Vuol dire che io metto in dubbio la volontà di Dio di guarire. La Bibbia dice che Dio vuole perché Lui è quello che ci guarisce. Gesù dice: io voglio, non è problema mio. Io voglio guarire. Questa è una grossa menzogna che si dice: vabbè, ma perché Dio ha voluto così? Questo fratello e questa sorella sono morti, ebbè, era la volontà di Dio. Questo fratello e questa sorella sono malati e si vede che Dio non vuole guarirle. Quante volte abbiamo sentito questo e forse circola ancora nella nostra mente? Questa è la più grande menzogna che vorrei confrontare e che devo confrontare nella mia vita. Dobbiamo cominciare a credere e mettere nella nostra mente che Dio è disposto sempre a guarire. È la sua volontà di guarire, non se lui vuole, dice, ma Gesù dice: ma questo qui no, questo no, guardiamo questo qua. Gesù vuole guarire, Dio vuole guarire perché è colui che guarisce. Gesù è venuto a morire sulla croce per portare le nostre malattie affinché noi siamo guariti. È la sua volontà. Se Gesù ha già portato tutte le malattie sulla croce, vuol dire che tutte le malattie sono già determinate a essere guarite, sono già state guarite 2000 anni fa. Abbiamo creduto delle teologie sbagliate, fratelli e sorelle, e sono là da anni, forse da centinaia di anni, e dobbiamo buttarle fuori dalla nostra vita se noi vogliamo avere la fede e l'autorità di entrare nel territorio, per cominciare delle guarigioni. Poi c'è il territorio della prosperità, dell'abbondanza, come stiamo pregando anche martedì, poi c'è cacciare i demoni, poi c'è la risurrezione dei morti. Cominciamo dalle guarigioni, quello più semplice. Gesù ha provveduto una salvezza completa. Salmo 103, questo era già nell'Antico Testamento. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Non c'è differenza. Non c'è differenza tra i peccati e le infermità o le malattie. Dio eterno perdona tutte le tue colpe e risana tutte le tue malattie. Tutte le colpe, tutte le malattie. C'è un brano in Matteo quando Gesù dice a un uomo che gli perdonava i suoi peccati e i farisei hanno detto: ma che autorità tu hai di perdonare i peccati? E Gesù dice una cosa in Matteo capitolo 9, versetto 5. Infatti, che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati o dire alzati e cammina? Ma finché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Che cosa sta dicendo Gesù? Che per lui non c'è nessuna differenza tra perdonare i peccati e guarire le malattie. Noi abbiamo fatto una differenza. Allora siamo tutti convinti che Dio ci perdona i peccati, anche se poi non lo vediamo, ci crediamo per fede. Non è che Dio ci dà una carta e dice: ok, i tuoi peccati sono perdonati. Ce la crediamo per fede, giusto? Perché la Bibbia dice che se noi confessiamo siamo perdonati, noi crediamo che siamo perdonati, altrimenti siamo nei guai. Ma non c'è un certificato che Dio ci manda a casa, ok, la tua preghiera è stata esaudita, ti ho perdonato. Ci crediamo per fede e accettiamo questa convinzione che ci dà. Ma per la guarigione è la stessa cosa, fratello e sorella, perché non c'è differenza. Nello stesso modo in cui Gesù ha portato i nostri peccati, ha portato anche le nostre malattie. Gesù ha detto, cos'è più difficile, dire i tuoi peccati ti sono rimessi o guarire? No, sono la stessa cosa, perché Gesù li ha risolti nello stesso modo. Quindi se Dio perdona i nostri peccati, vuol dire che Dio guarisce le nostre malattie, dovrebbe essere la normalità. Amen? Se Dio ci perdona normalmente i nostri peccati, dall'altra parte ci guarisce di tutte le malattie, di tutte le infermità. È un'equazione pari. E questo è quello che deve entrare dentro di noi, questa è la fede. Dobbiamo al Signore, ok? Dobbiamo dire, Signore, cambio la mia teologia, cambio il mio modo di pensare, ho fatto una separazione. Ah, i peccati è normale che Dio le perdone, ma le malattie se vuole. Ma come se vuole? Le portate gli uni e gli altri nello stesso tempo. Cioè questo è, siamo stati ingannati, fratelli e sorelle. Io sono stato ingannato per tanto tempo da una teologia cristiana, dopo tutto, da una teologia cosiddetta biblica, che era contraria al principio di Dio, che è contrario alla parola. La parola dice diverso, o me? O no? Siete convinti? Quindi se io credo che Dio mi ha perdonato i peccati e vado avanti convinto di quello, nello stesso modo devo credere che Dio guarisce le mie malattie e vuol dire che devo vederle queste guarigioni. Lì in fondo c'è una testimonianza concreta. Se Dio mi guarisce, il certificato è lì, la mia guarigione. Vuol dire che questa è una realtà, ma è lo stesso livello, lo stesso piano. Dio ha portato le due, i peccati e le malattie sulla croce nello stesso modo e c'è la stessa risposta. Questo è rivoluzionario per me. Quando ho capito questo è una rivoluzione. Adesso devo cambiare chiaramente il modo di vedere, di pensare, ma questa è la parola di Dio. Ok, leggere la parola di Dio riguardo alle guarigioni vuol dire accettare quello che dice riguardo alle guarigioni e metterlo al posto delle menzogne che abbiamo creduto. Dal punto di vista di Dio ogni guarigione è già avvenuta. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Siete stati guariti. Non è qualcosa che Dio libera oggi, è qualcosa che Dio ci ha già dato 2000 anni fa. Anche i peccati sono stati tutti perdonati 2000 anni fa, ma quando noi confessiamo un peccato oggi riceviamo un perdono che era già là da 2000 anni fa, pronto per noi. La guarigione è la stessa cosa. Gesù ha preso le nostre malattie, le nostre infermità 2000 anni fa e noi siamo già stati guariti, dobbiamo riceverlo oggi. Non è una cosa nuova che Dio deve fare, le ha già fatte, tutte le malattie sono già state portate, tutte le infermità sono già state portate e non sono là perché noi le riceviamo oggi come qualcosa che è già successo. Un'altra cosa importante, se Dio vuole guarire, ma se ha già portato tutto, noi siamo già guariti. Vi rendete conto del non senso di quello che noi abbiamo creduto, forse fino a qui, quello che io ho creduto, è un non senso. Se Dio vuole, ma se lo ha già fatto è chiaro che lo vuole, ok? Non deve deciderlo oggi, lo ha già fatto 2000 anni fa, ok? Gesù guarisce ogni mia malattia, infermità e dolore, vuol dire che dice guarì ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Non c'è nessuna malattia che Dio non possa guarire, anche la mia. La mia non è più grande di quella di un altro. Dio guarisce ogni malattia, anche la mia, anche se sembra quella più impossibile, ma anche quella fa parte del pacchetto. Amen? A volte diciamo, ma la mia malattia è troppo grave, non può guarirla. Sì, quello sì, cioè. Ma questo no, questo è troppo grande. Noi facciamo le misure. Dio dice che guarì ogni malattia, ogni infermità, non importa quanto grave sia. Dobbiamo cominciare a rientrare di nuovo in questo concetto, perché questo ci darà la fede di muoverci nell'ambito delle guarigioni. Gesù non è cambiato né nei suoi intenti né nella sua potenza. Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E in Ebrei, in Giacomo c'è scritto, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Dio ha cambiato idea da 2000 anni a questa parte? No. I suoi doni sono senza ripensamento, senza mutamento, non cambia idea. Quando ha deciso una cosa, quella rimane per sempre. Quindi se Dio ha stabilito la guarigione, se Dio ha fatto le cose che ha fatto in Gesù, se Dio ha fatto le cose che ha fatto con i discepoli, Dio rimane lo stesso e non ha cambiato idea per oggi. Vuol dire che vuole fare oggi le stesse cose che faceva allora. Non ha cambiato piano, è rimasto lo stesso, perché Dio non cambia le sue idee. Una volta che ha stabilito una cosa, quella rimane per sempre. Amen? L'altra cosa che mi ha tormentato nella teologia in cui sono nato è che per giustificare che non ci sono le guarigioni, ci veniva detto, in fondo Gesù non ha guarito tutti. Allora mi sono messo qualche tempo fa a cercare dei testi dove c'è scritto il contrario di quello che pensiamo. Matteo 4,23 dice che andò intorno predicando il regno, guarendo ogni malattia, ogni infermità, l'abbiamo visto prima. 9,35, guarendo ogni malattia e ogni infermità, vuol dire tutte. Tutti quelli che vennero a Gesù per essere guariti furono guariti. Gli unici che non furono guariti furono quelli che non vennero a Gesù. In questo senso sì, è vero che non tutti furono guariti. O come Gesù ha detto, andò nella sua città e fece poche guarigioni a causa della loro incredulità. Ma tutti quelli che sono andati con fede a Dio sono stati tutti guariti. Matteo 12,15, e Dio e Gesù li guarì tutti. Matteo 14, tutti quelli che lo toccarono furono guariti. E nell'originale dice questo testo, furono perfettamente e completamente guariti, non così così, ok? Tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Non avevano bisogno che Gesù parlasse, non avevano bisogno che Gesù predicasse. Tutti quelli che avevano fede e che solo toccavano anche la sua veste, erano tutti guariti. Vuol dire che era la volontà di Gesù, non gli hanno neanche chiesto, Signore Gesù, se tu vuoi. Tutti quelli che lo toccarono, tutti furono guariti. Allora non ditemi che Gesù non ha guarito tutti. Amen? Matteo, Gesù li guarì. Dice, portarono molti malati a lui e Gesù li guarì. Vuol dire tutti. Se no avrebbe detto, Gesù guarì qualcuno. Ma dice, portarono malati a Gesù e Gesù li guarì. Punto. Vuol dire di nuovo tutti. In italiano vuol dire quello, ok? Usciva una potenza da lui che guariva tutti. Guarì tutti quelli che avevano bisogno di essere guariti. Tutti, ok? Negli Atti degli Apostoli, quindi parla degli Apostoli in Gesù, in capitolo 5, dice che portavano questi malati a Gerusalemme e alcuni furono guariti. Tutti erano guariti. Allora mi dispiace, la teologia che dice che Gesù non guarì tutti è una falsa teologia. Gesù guarì tutti quelli che vennero a Lui per essere guariti. Quelli che non erano guariti erano quelli che non vennero a Lui o che non avevano la fede di venire a Lui, ma tutti quelli che avevano la fede e sono venuti a Lui, tutti sono stati guariti. Amen? Signore Gesù, c'è un lavaggio, Dio deve farci un lavaggio del cervello, ma quello buono, ok? Un buon lavaggio. Ricostruire le cose che abbiamo demolito con le nostre teologie, i nostri pensieri, le menzogne, le paure. È una certezza che Dio ci dà la guarigione, dobbiamo entrare in questa realtà, dobbiamo riprenderci questo territorio, amen? Dobbiamo riprenderci quello che il nemico, quello che noi abbiamo ceduto al nemico, ma vuol dire che dobbiamo cominciare a credere, e io devo cominciare a credere quello che la Bibbia dice, non quello che io penso, quello che ho creduto, o quello che abbiamo creduto per centinaia di anni, secondo le false teologie. Amen? Sei d'accordo? Ok. Quindi la fede viene dall'udire. Fissiamo gli occhi su Gesù, immaginiamo questa potenza che esce, perché questa è la realtà, esce una potenza adesso nel Gesù che ci guarisce, è la volontà di Dio di guarire, Dio ha provveduto una salvezza completa, peccati e malattie, dal punto di vista di Dio ogni guarigione è già avvenuta, Gesù guarisce ogni nostra malattia, ogni mia malattia, non c'è nessuna infermità, nessuna malattia impossibile a Dio, Gesù non è cambiato nelle sue intenzioni, nella sua potenza, e Gesù guarì tutti quelli che vennero a Lui per essere guariti, ok? Giusto per fare un riassunto. Ora, questa mattina vorrei fare che facessimo qualcosa insieme, perché se rimaniamo alla teoria non cambia mai niente. Vorrei che questa mattina ci prendessimo quello che Dio ci ha dato. Dio ci ha dato un'autorità. Dio ci ha dato di riprendere quello che noi abbiamo perso e che Lui ci aveva già guadagnato, e di dire, Signore, questo è quello che noi vogliamo. Ritorno al concetto della Chiesa. La Chiesa, che in effetti è l'Ecclesia, l'Ecclesia, abbiamo detto, se non ci eravate ascoltate questo messaggio di gennaio, la Chiesa è il governo di Dio su questa terra, è la manifestazione del governo di Dio su questa terra. Noi abbiamo un'autorità, noi, il corpo di Cristo, abbiamo un'autorità tutti insieme di cambiare una realtà in un territorio. Prima di tutto nella nostra mente, secondo nel corpo di Cristo, cioè la Chiesa deve cambiare modo di vivere, modo di pensare, di credere, e poi dobbiamo cambiare l'atmosfera di questa città perché Dio vuole portare questo intorno a noi, quindi vuol dire che dobbiamo uscire e questo territorio che Dio dà a noi lo allarghiamo portando il regno di Dio e la sua manifestazione là nel mondo in cui viviamo, perché questo è l'obiettivo per cui noi siamo qua. Amen? Siete d'accordo? Allora, se siete d'accordo, questa mattina faremo una proclamazione davanti a Dio. Insieme andiamo a prenderci quello che Dio ci ha dato, che Gesù ha conquistato per noi con la sua morte e con la sua resurrezione, perché vale la pena, Lui è degno che noi prendiamo quello che Lui ci ha conquistato a così caro prezzo. Ci è dato per grazia, l'abbiamo perso, ma ce lo riprendiamo perché è nostro, perché noi siamo figli e figlie del Re, abbiamo detto a gennaio, e abbiamo un'autorità che viene da Gesù, non ce l'abbiamo in noi, ma Gesù ce l'ha data per il bene di questo mondo, finché noi siamo una benedizione per tutte le famiglie della terra. Noi non dobbiamo cercare la guarigione solo per noi. Chiaramente noi siamo i primi che dovremmo essere guariti perché siamo figli e figlie, ma poi dobbiamo essere quelli che portiamo questa guarigione all'esterno. Amen? Ai nostri vicini, quando al posto di lavoro, abbiamo detto prima che questi saranno i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, imporranno le mani ai malati e guariranno. Vuol dire, io sono in ufficio, mio collega è malato, dico se vuoi, io prego per te. Imponiamo le mani e Dio guarisce. O siamo per strada, o siamo da un'altra parte, Dio ci convince di questo, chiediamo, diciamo a questa persona, vuoi essere guarito? Gesù può guarirti, impongo le mani. Ognuno di noi può farlo, non abbiamo bisogno di essere installati in qualche modo in un ministerio. Dio ha detto che l'ha dato a ognuno di noi. Amen? Anche se è vero ci sono dei ministeri particolari che Dio usa, ma Dio ha detto che tutti quelli che avrebbero creduto in Lui, questi saranno i segni. Ok? Qualcuno dice, ma io non mi è stato dato di... No, ti è già stato dato di, non hai bisogno che gli uomini ti diano di. È Gesù che te l'ha dato di. Se tu hai un vicino, se hai qualcuno, tu hai il diritto di prendere il rischio di pregare. E Dio aspetta di guarire. Possiamo avere degli insuccessi, non perché Dio non vuole, perché forse la nostra fede non è sufficiente, ma questo non vuol dire che dobbiamo lasciar perdere. Dobbiamo riconquistarlo, dobbiamo riprenderci, a rischio di essere delusi a volte, di perdere delle battaglie, ma dobbiamo continuare fin tanto che il territorio diventa nostro. Amen? Allora questa mattina ho messo delle preghiere insieme che vorrei che, se voi siete convinti, pregassimo insieme. Non è ancora lì, ma ho messo questo testo. Per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali. Wow! Questa è una promessa per noi. Per voi che avete timore del mio nome, non paura, timore, riverenza, spunterà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali. Questo che è la promessa di Dio, questo vale per noi. Io ho preso quella parola del pastore Porrello e ho detto, sì Signore, Dio gli ha detto questo e questo, ci credo che Dio vuole darci questo in questa città, ci credo fortemente, perché in qualche modo Dio sta battendo sempre questo chiodo, in qualche modo c'è un motivo, ma noi dobbiamo fare qualche cosa. Allora faremo alcune preghiere. La prima preghiera è una preghiera di pentimento per le menzogne che noi abbiamo creduto e che anche i nostri padri nella Chiesa hanno stabilito come teologie. Quando Gesù è venuto ha detto, predicate questo, ravvedetevi perché il Regno di Dio è vicino. Aprire il Regno di Dio è il pentimento. Dove siamo fuori dall'ordine di Dio, dal pensiero di Dio, ci mettiamo in ordine e il Regno di Dio viene. Quindi la prima cosa è dire, Signore, ti chiediamo perdono perché abbiamo creduto la menzogna. Quanti di noi abbiamo creduto la menzogna? Chi è che ci ha insegnato queste menzogne? anche i nostri padri che ce l'hanno trasmessa in questo modo, in un modo sbagliato. Quindi stiamo raccogliendo anche le conseguenze degli errori teologici e delle distorsioni teologiche del passato. Ora, noi siamo gli eredi di questo e noi diciamo, Signore, oggi, come è scritto nella Bibbia, ti chiedo perdono perché io ho creduto alla menzogna, perché i miei padri hanno aperto la porta alla menzogna e oggi io ne ho conseguenze, ma ti chiedo perdono e ti chiedo che tu mi lavi, mi purifichi, affinché io possa entrare nella tua realtà, nei tuoi pensieri, nella tua volontà. Amen. E poi faremo una proclamazione che noi reclamiamo il regno di Dio in mezzo di noi, per ciascuno di noi, e che reclamiamo come parte di questa eredità del regno di Dio, manifestazione del regno di Dio, noi reclamiamo la guarigione che Gesù ha già conquistato per noi. Ogni malattia, ogni infermità, dobbiamo cominciare a proclamare la verità. E dobbiamo continuare a proclamarla fin tanto che questa verità non sarà stabilita e vedremo i risultati. Non possiamo farlo una volta ogni tanto, vuol dire che dobbiamo fare ogni giorno. Fin tanto che insieme, perché siamo un esercito, se lo fa una persona ha un effetto, ma se lo fa il corpo di Cristo insieme è un esercito che sta proclamando e ha un'autorità, una potenza particolare. Amen? Ok, se voi siete d'accordo di fare queste preghiere, allora vi pregherei di alzarvi, perché non è una cosa passiva, stiamo facendo una cosa attiva questa mattina. E poi daremo la possibilità a Dio di fare qualcosa questa mattina, di agire in quest'area. Cominceremo a prendere il terreno e poi diciamo adesso, Signore, noi riceviamo oggi, questa mattina, quello che Tu hai per noi, quello che Tu hai per la nostra vita, cioè la Tua guarigione nelle nostre malattie e nelle nostre infermità. Amen. E facciamo fiducia a Dio a quello che Lui vuole fare. È Lui che guarisce. Amen. Allora, prima preghiera, la pregheremo insieme, come abbiamo già fatto altre volte, lo facciamo insieme, se voi volete, nessuno è obbligato, ma credo che è la Chiesa che deve, l'Ecclesia che deve levarsi, non solo una persona, o i leader, o il predicatore, o quello che è, ma noi siamo il corpo di Cristo, noi siamo il suo governo. Amen? Ok. Allora, Padre, nel nome di Gesù, ti chiedo perdono, perché io e i miei padri abbiamo peccato contro il tuo corpo, abbiamo peccato contro di te, abbandonando il terreno di guarigione che Gesù ha conquistato, e così abbiamo dato la possibilità al nemico di fare il suo lavoro su di esso, vuol dire su questo territorio. Signore, ti chiediamo perdono e ti chiediamo di lavarci da questi peccati, di purificarci, di liberarci dalle loro conseguenze, nel nome di Gesù. Io rinuncio alle bugie che ho creduto e alle false teologie sviluppate e credute per giustificare la mancanza di guarigioni, nel nome di Gesù. Io rinuncio a queste menzogne. Io le butto fuori dalla mia mente, dai miei pensieri, per fare posto alla tua verità. Padre, oggi proclamo che il terreno di guarigione appartiene a Gesù e che Egli l'ha dato a me, a ciascuno di noi, per continuare il processo di conquista nel suo nome. Scelgo oggi di riprendere al nemico quello che appartiene a Gesù e che appartiene a me come tuo figlio, come tua figlia. Amen, nel nome di Gesù. Ok? Signore, proclamiamo che ci appartiene, questo territorio l'hai dato a noi, Signore, ci appartiene nel nome di Gesù. Padre, io non mi accontento più di mangiare solo alcuni frutti di guarigione che cadono qua e là per la tua grazia comunque, Signore, ma libero il tuo regno sulla terra, nella mia vita e in questa parte del tuo corpo che è qui oggi, quelli che noi siamo qui, Signore. Mi impegno a ricevere il tuo regno e la tua guarigione e a portarli al popolo di questa città e di questa nazione. Confido nel tuo Spirito Santo che farà questo attraverso di me. Per la fede affermo e proclamo che non è né per forza né per potenza, ma per il tuo Spirito Santo. Ed ora, Padre, noi tutti insieme invitiamo il tuo regno a venire qui, in questo luogo, in questo momento, e a manifestare la tua volontà qui sulla terra come fatta nel cielo. liberiamo la realtà della guarigione, del tuo regno, qui, in questo luogo, su di noi, il tuo popolo. Amen. Noi riceviamo questa guarigione e la liberiamo in questo luogo, proprio ora, in questo momento, nel nome di Gesù. Noi proclamiamo che Gesù è Re qui e che nella sua autorità siamo già stati guariti 2000 anni fa. Riceviamo la guarigione per noi e per tutti i nostri fratelli e sorelle in questo luogo, nel nome di Gesù. E ci impegniamo a portare il tuo regno e la tua guarigione da qui, nella nostra città e nella nostra nazione. Amen, 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 amen. L'importante è che noi riprendiamo la consapevolezza di cosa vuol dire proclamare la volontà di Dio, di cosa vuol dire che noi proclamiamo in quello che crediamo. Lo stiamo facendo davanti a Dio, ma lo stiamo facendo anche davanti al nemico. E lo stiamo facendo verso il nostro cuore, verso i nostri pensieri. Stiamo proclamando la verità, stiamo proclamando una scelta che noi stiamo facendo, e Dio premia questo, perché premia questa obbedienza a Lui. E non è che dobbiamo farlo solo oggi, lo dobbiamo continuare a fare, ok? Se volete in qualche modo cerchiamo di mettere questa preghiera sul sito, se è possibile, in modo che noi la preghiamo ogni giorno. Siamo insieme, siamo un corpo, insieme abbiamo un'autorità. L'unzione di Dio nel corpo è più grande dell'unzione di una persona soltanto. Abbiamo bisogno di continuare, non finisce oggi, continua, ok? Ma Padre, oggi abbiamo proclamato queste cose, crediamo che Tu ci hai ascoltato, crediamo in quello che la Tua parola dice. Quest'oggi vogliamo darti ancora l'opportunità e la possibilità di manifestare la Tua volontà, la Tua grazia che Tu hai liberato 2000 anni fa sulla croce. Padre, proclamiamo, come hai detto prima, che è la Tua volontà di guarire ogni malattia e ogni infermità. E questa mattina, Padre, vogliamo darti questa possibilità. Vieni su di noi per mezzo del Tuo Spirito, Padre, libera queste guarigioni. Tu sai quanto abbiamo bisogno, ognuno di noi, di essere guariti nel nostro corpo, certo anche la nostra anima, nel nostro spirito, ma questa mattina ti preghiamo in modo particolare per il nostro corpo, Padre, che è il Tempio del Tuo Spirito Santo. E Signore, se il Tuo Spirito Santo è gioisce, è contento di abitare in noi, lo Spirito Santo è là per guarire, per restaurare i nostri corpi, affinché noi siamo sani e insieme, Signore, col nostro spirito, la nostra anima, possiamo servirti pienamente come Tu sei degno. Padre, questa mattina riceviamo la Tua guarigione, questa mattina riceviamo quello che Tu hai già fatto 2000 anni fa, e proclamiamo contro i nostri pensieri, contro il nemico, che è la Tua volontà di guarire. Come Gesù ha detto, io lo voglio. Signore, togli da noi ogni dubbio questa mattina, ogni dubbio riguardo la Tua fedeltà, il Tuo carattere, quello che Tu hai compiuto, e credere che Tu lo vuoi questa mattina guarire ognuno di noi, nel nome di Cristo Gesù. Vorrei che facessimo questo, se voi siete convinti di questo, possiamo pregare, ok? Questa mattina possiamo anche dare l'unzione dell'olio, ma con la fede che quello che abbiamo proclamato questa mattina è per noi. Se abbiamo bisogno di guarigione, questa mattina vorrei che potessimo pregare in questo senso, dire, non pregare, ma dire quello che Dio dice. Gesù non ha pregato, e neanche i discepoli pregavano, oh Signore, benedici, prega, guarisci questa persona. No, dice, nel nome di Gesù sei guarito. Amen. Allora questa mattina vorrei che potessimo fare così con l'equipe che c'è qui. Vorrei che se qualcuno ha bisogno di questo, desidera ricevere questo, possiamo fare semplicemente questo. Se voi venite avanti, mettiamo quest'olio su di voi e diciamo solamente, sii guarito.